La recensione di Parad.
Thank you. un potente impasto tra jazz e grande musica sinfonica per introdurre un libro che non è soltanto un libro, ma abbiamo con noi per parlarne al telefono il nostro Luca Damiani. Ben trovato, Luca.
Buongiorno Paolo, grazie. In effetti si tratta di un libro molto interessante con allegato un CD, che peraltro abbiamo appena ascoltato, che contiene alcune composizioni del grande Duca, più un inedito e più una celebre composizione di John Lewis. Dunque, il titolo del libro è Dalla Scala ad Harlem, i sogni sinfonici di Duke Ellington. L'autore è Luca Bragalini. Luca Bragalini è un importante, bravissimo musicologo e docente, insegna al Conservatorio dell'Aquila, ma ha avuto molte esperienze e soprattutto come ricercatore ha già pubblicato a lungo. Questo volume, pubblicato dalla EDT, casa che è specializzata in volumi dedicati alla musica, è uscito da qualche tempo e appunto contiene anche questo supporto, ma la cosa interessante che ci ha spinto a parlarne è proprio questo percorso che Duke Ellington ha effettuato dalla Scala a Harlem, anche se potremmo dire da Harlem alla Scala ad Harlem, perché è un volume molto interessante perché inserisce degli elementi di cronaca e biografici di Duke Ellington particolarmente interessanti. E il tutto si riferisce a una celeberrima a questo punto serie di registrazioni avvenuta a Milano nel 1963 con un gruppo di musicisti del Teatro alla Scala, che sfocerà poi in un brano che ascolteremo in conclusione dal titolo semplicemente La Scala, che verrà inserito la prima volta in The Symphonic Ellington. Per arrivare a questo, o intorno a questo, l'autore Luca Bragalini fa appunto una lunga ricerca, innanzitutto cercando di capire cosa è successo quel giorno, quando appunto si è registrato a Milano queste parti della composizione, che in realtà si chiamava La Scala She's Too Pretty to be Blue, cioè troppo carina per essere triste. Le circostanze di questa incisione sono abbastanza avvolte nel mistero, o meglio, erano avvolte prima del lavoro di Luca Bragalini, che ha cominciato a scartabellare, si diceva una volta, ora non ha più senso, nell'archivio appunto della Scala. La ricerca, dice nello suo testo, incominci dall'archivio musicale che non diede alcun risultato, nessun manoscritto, partitura o parte staccata. D'altronde anche il precedente scandaglio di molti archivi statunitensi, tra cui lo Smithsonian Institute, che ospita una triteca porzione di manoscritti di Ellington, non ha sortito nulla di rilevante. Quindi parte malissimo il nostro Bragalini, non riesce a trovare testimonianze di quello che è avvenuto. Addirittura si rifà all'archivista Busetta, che chiede l'intervento del responsabile dell'archivio generale della Scala, Lorenzo Lomoni, e comincia appunto una lunga ricerca, che porterà peraltro a incontrare dei testimoni diretti di quell'avvenimento. Quella con il violoncellista Ennio Miori sciolse finalmente il nostro primo quesito, scrive ancora. Il maestro, che allora era in Scala da 2 anni, ebbe ricordi nitidi di quella giornata, come pure di una riunione con una commissione artistica formata dai musicisti dell'orchestra che discusse se fosse stato opportuno pubblicare l'incisione con Ellington con il marchio Teatro alla Scala. E qui si introduce l'altro grande argomento del libro, particolarmente interessante, anzi forse due. Uno, il rapporto fra la musica, diciamo, classica, accademica, chiamiamola come vogliamo, e il jazz, che è stato, come si sa, un rapporto di amore, indifferenza, in qualche caso odio, che ha interessato molti musicisti, da una parte e dall'altra, ovvero molti musicisti, cito tra tutti Stravinsky, ma non soltanto, si sono innamorati, più o meno, hanno capito cos'era il jazz, più o meno, e altrettanto è avvenuto l'altra sponda, cioè musicisti jazz che si sono in qualche modo avvicinati a una struttura, a una sintassi di formazione accademica, che è un po' il caso di Duke Ellington, soprattutto nell'ultimo periodo. E terzo elemento, il rapporto fra Duke Ellington e tutto il movimento dei diritti civili per gli afroamericani negli Stati Uniti. Quindi un volume complesso e interessante perché accetta vari spunti, sono più di 250 pagine con un bellissimo anche apparato sia iconografico con foto inedite che ritraggono lo stesso a braccetto con i musicisti appunto della Scala, sia per tutti gli indici che contiene, soprattutto l'indice dei nomi che è particolarmente interessante. Forse ora è il caso di ascoltare un'altra composizione, Paolo, che dici?
Io sono assolutamente d'accordo.
Anche perché a questo proposito, cioè a proposito dei diritti civili degli afroamericani, la terza parte di Three Black Kings è proprio Martin Luther King.
Fu anche, Luca Damiani, un'esperienza antropologica quella che ci racconta Luca Bragalini quando si diverte a ricordare l'incontro tra gli incravattati musicisti della Scala, molto perplessi di fronte allo stato non proprio fresco di bucato di certi collaboratori di Duke Ellington, anche lievemente avvolti dai fumi dell'alcol alla mattina presto.
Se poi ti leggo proprio il passo che dice: per quel 2 febbraio Ellington aveva selezionato della propria compagine Sam Woodward, Ernie Shepard, lo stesso Ellington al pianoforte, Paul Gonsalves e anche Ray Nance. Quest'ultimi due si presentarono in ritardo. Nance giunse visibilmente ubriaco. Tutti i provvisori della Scala riportarono l'imbarazzo per l'atteggiamento del trombettista che, con una bottiglia di superalcolico sotto la sedia, tentò degli assoli non del tutto riusciti. Ecco, questa è appunto la storia che viene raccontata, ma ripeto, è solo una piccola parte di una lunga invece storia, o molte storie che si intrecciano e che rendono perfettamente il quadro di quegli anni. Siamo negli anni 60, ancora si veniva guardato il jazz con moltissimo sospetto. Viene citato il caso, per esempio, di Luciano Sciai, padre di Riccardo e di Cecilia, che aveva scritto in collaborazione con Nino Buzzati un balletto Fantasmi al Grand Hotel, con delle parti di ispirazione jazzistica. Basta, per chiudere questo argomento, ricordare che la prima mondiale di questa composizione, che è appunto del 60, si ebbe il 20 febbraio del 2007, interpretato peraltro dalla Big Band dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, grazie proprio allo stesso Luca Bragalini. Questo per, diamo un quadro, diciamo, dei rapporti appunto fra il jazz e la musica classica. Quello che abbiamo ascoltato fino adesso è dunque il CD contenuto nello stesso libro, ovvero Dalla Scala a Harlem, Duke Ellington, i sogni sinfonici, pubblicato da EDP. E ricordiamo che i musicisti, oltre naturalmente alla cura dello stesso Bragalini, sono Paolo Birro al pianoforte, Beppi D'Amato al clarinetto e sax contralto, l'orchestra del Teatro Marruscino e poi l'orchestra diretta da Bruno Tommaso, orchestra jazz diretta da Bruno Tommaso. Questo appunto per ricordare ciò che si è ascoltato, mentre chiuderemo proprio con questa celebre composizione, ovvero questi nastri che si porterà via Duke Ellington e che saranno la base su cui costruirà appunto la sua ormai celeberrima, almeno in questo caso la Scala, che noi chiuderemo ascoltando dall'album The Symphonic Ellington. Ricordiamo dunque la formazione perché è quella stellare, oltre ai sopracitati Ray Nance, Cat Anderson, Cootie Williams alle trombe, Lawrence Brown, Jimmy Hamilton al clarinetto, Johnny Hodges, forse una delle più belle voci del jazz, al sax alto, Russell Procope, Paul Gonsalves e così via. Dunque, una meravigliosa compagine accompagnata dall'orchestra della Scala, da elementi dell'orchestra della Scala che hanno inciso appunto questa composizione.
E ti ringraziamo allora davvero Luca Damiani, ci salutiamo allora soltanto con gli estremi di questo progetto, ce lo vuoi ricordare ancora una volta?
Luca Bragalini, dalla Scala a Harlem, i sogni sinfonici di Duke Ellington, pubblicato dalla EDT con CD allegato con le musiche che abbiamo sentito fino adesso.
E grazie a Luca Damiani per avercene parlato.
Grazie Paolo.
Televisione Svizzera, Rete 2.